Le 8 e 36 minuti, ascoltatori, eccoci qua con Aspettando il giorno delle locuste e una canzone scelta come sempre personalmente dal professor Andrea Di Stefano, oggi niente meno che Upside Down di Diana Ross. Le 8 e 39 minuti del mattino, tutto il groove di Diana Ross e del professor Di Stefano sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Bella scelta, prof, stavolta.
Ti ringrazio, ma...
No, prego, si figuri, bella scelta. Cioè, no, mi deve ringraziare, è oggettivo.
Tu, eh? Ti ringrazio dalla scelta.
No, bella. Allora, tra l'altro, a proposito di Diana Ross, lo sapeva che la sua carriera musicale nasce per il fatto che il suo vicino di casa era Smokey Robinson?
Assolutamente no.
No, non lo sapevo neanch'io. Però, però pensi alle Sliding Doors che propone la vita. Sì. Magari quando lei era piccolo e tutti la scherzavano, il suo vicino di casa fosse stato un produttore musicale, magari oggi sarebbe un neomelodico e non un professore.
Sì, o un rapper magari.
Per esempio, il suo vicino di casa cosa fa, per curiosità? Che magari poi la indirizzo verso una nuova...
Il mio vicino di casa.
Non parla lei con i vicini di casa, non sai?
No. Però, non mi risulta.
Però sono brave persone.
Sì, sono brave persone. Sicuramente non fanno, non sono produttori.
Salutano sempre.
Sì, sì, okay. Saluto. Sì, sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Vabbè, è poco avvincente la saga condominiale del prof. Invece, a proposito di cose più interessanti, l'ha seguito lo sbarco su Marte ieri sera?
Francamente no. Cioè...
Ma perché non le piacciono le saghe spaziali?
No, semplicemente ho visto il lancio
dell'Apollo 11 quando era giovane.
Il lancio del servizio, ma non mi entusiasmo.
Vabbè, un film spaziale l'avrà visto una volta almeno in vita sua, uno.
Io, film spaziale? Non credo.
Neanche uno?
No, direi di no.
Solo film ambientati in borsa, nient'altro.
No.
Però questo me lo può dire, cioè se mandassero lei su Marte, cioè la scelgono per fare il progenitore di una nuova civiltà Marte, cioè se lei fosse un nuovo Adamo, chi porterebbe come Eva?
Oddio. Ma non lo so, cioè, farei scegliere a qualcun altro.
Ma no, ma se la può cavare bene, in modo elegante, porterebbe... Dai, non faccia la gaff, porterebbe sua...
Mia moglie.
Sua moglie, oh, che bello, che romanticismo. Cioè, gliel'ho messa lì su un piatto d'argento, anche lei.
Sì, vabbè.
Vabbè, una cosa che le è più vicina, da progenitore della nuova specie su Marte.
Prenderebbe a randellate l'idea di andare su Marte.
D'altra parte sareste cavernicoli come i Flintstone in un ambiente ostile, quindi tutto sommato ci starebbe. No, la porto, prima di mandare la sigla, la porto e chiudere l'intervista, la porto su un terreno che le è più proprio. Se fosse il progenitore di una nuova civiltà su Marte, su quali valori, caposaldo, costruirebbe questa nuova civiltà? Me ne dica tre.
Consumi emissioni zero.
Sì, poi
scontato,
chilometro zero
che
può venire scomodo andare a prendere la roba da mangiare dall'altra parte del pianeta rosso. La terza
pannelli solari.
Perfetto. Beh, credo che ci sia futuro per la civiltà umana su Marte se mandano lei. Vado con la sigla?
Sì, andiamo.
Sì, meglio andare con la sigla, va?
Meglio.
E allora alle 8.44, quasi in punto, parte ufficialmente una nuova puntata del Giorno delle Locuste, non prima di aver segnalato al professor Di Stefano che saranno arrivate almeno già 10-15 candidature di ascoltatrici che partirebbero volentieri con lei per andare su Marte a fondare una nuova genia. Al limite leggere il curriculum, dovesse venire utile un giorno.
Sì. Va bene,
ok. Parliamo della pandemia che spinge il debito globale oltre il 355% del PIL?
Beh, direi di sì. I numeri sono, da questo punto di vista, interessanti. Anche le dinamiche, questi sono gli elementi che si possono leggere nel Global Debt Monitor dell'Istituto della Finanza Internazionale, che prende in esame i 61 principali paesi a livello mondiale. Sostanzialmente il debito globale, che non è solo quello dei governi ma anche delle famiglie, delle banche e delle aziende, sarebbe arrivato per questi 61 principali paesi al 355% del PIL ed è cresciuto di 35 punti percentuali. In valore assoluto significa 281 mila miliardi di debiti, in aumento di 24 mila miliardi di dollari. Ovviamente sono debiti prodotti soprattutto dagli interventi contro la pandemia, che, come ha sottolineato il Fondo Monetario Internazionale, sono le garanzie statali, le moratorie che sono riuscite a prevenire un'impennata di fallimenti e quindi un effetto molto più devastante se non ci fossero stati questi interventi di quanto accaduto. Interessante vedere il dato specifico sul debito pubblico, che alla fine è salito di 12.000 miliardi ed è arrivato al 105% del PIL in questa media dei 61 paesi, era all'88% nel 2019 e questo incremento si è concentrato nei paesi diciamo più ricchi, 10.700 miliardi. Questo è l'effetto delle famose misure straordinarie che sono state varate da tutti per contenere lo shock economico causato dal virus. I paesi avanzati hanno speso 11.800 miliardi in misure antipandemia sui 14.000 che sono stati complessivamente erogati secondo questa analisi. Il conto ovviamente salirà anche nel 2021, soprattutto per effetto dei piani messi a punto negli Stati Uniti e in Europa. Lo ricordiamo che il Congresso degli Stati Uniti sta per varare un mega pacchetto di sostegni alle famiglie, $1.600 in contanti che dovrebbero essere erogati per le famiglie, per un valore complessivo solo di questo pacchetto di $1.900 miliardi, pacchetto di interventi fortemente voluto dalla neo ministra del tesoro americana Janet Yellen, che ha più volte ribadito che bisogna assolutamente sostenere i consumi e le piccole e medie imprese per evitare che lo shock pandemico si trasformi in una depressione economica e in un boom di disoccupazione e povertà negli Stati Uniti.
È vero che la Yellen ha fatto il super webinar?
Sì, è vero, c'è stato questo super
webinar. Cos'è il super webinar?
No, non è webinar, è un super webinar.
Webinar.
Webinar che si è tenuto online, promosso dalla Brookings Institute, che è una think tank economico abbastanza noto a livello internazionale, e che ha schierato in questo webinar di ben durato due ore, e trasmesso su YouTube e sui canali appunto della Brookings Institute, ha annoverato, oltre alla stessa Yellen, anche l'ex capo del Fondo Monetario Internazionale Olivier Blanchard. Il webinar di grande interesse per gli addetti ai lavori, perché si è entrati sempre di più nel merito di quella che sembra una strategia non lontanissima di ripresa, di un ritorno del finanziamento diretto delle banche centrali del debito del tesoro. Lo abbiamo detto già nelle precedenti puntate, la Banca d'Inghilterra è stata la prima a riprendere ad acquistare direttamente il debito emesso dal tesoro, ritornando insomma indietro di quasi più di 20 anni, quando appunto non c'era la separazione tra banche centrali e ministeri del tesoro. Questo stampare moneta per finanziare il debito potrebbe essere una linea che si impone a livello internazionale, seppur con le resistenze che abbiamo visto per motivi formali da parte per esempio della Christine Lagarde, e può far pensare sempre di più a un processo di consolidamento del debito nelle casse delle banche centrali per rispondere allo shock pandemico e per ottenere alla fine un rilancio reale dell'economia a livello globale.
Solo una precisazione, professore: il Blanchard, capo economista del fondo che ha fatto il webinar,
ex capo economista,
questa è la seconda precisazione, ma la prima, il Blanchard di cui ha parlato lei, che ha fatto il webinar con Janet Yellen, è per caso parente di quel Jocelyn Blanchard che giocò anche una stagione, credo che fosse il 98-99, con la Juventus?
Non sono in grado di dare una risposta, non conosco le parenti
così bene
di Olivier Blanchard, conosco capito solo alcuni suoi scritti.
Ha letto dei testi del Blanchard?
Sì, beh, Olivier Blanchard è uno degli economisti più letti, soprattutto negli ultimi tempi, perché è un esperto, è un analista delle problematiche connesse con politica economica e riduzione della povertà a livello globale.
Allora approfittiamone, se dovesse consigliare un bel libro del Blanchard da leggersi nel weekend, cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori?
Ci penso un secondo.
Ci pensi, magari nella seconda parte poi ce lo dice, che i consigli di lettura sono sempre interessanti. Io poi non è che voglio essere...
Mi sta quasi completamente appassionando da questo punto di vista, che è un libro che racconta nel dettaglio quasi tutti i 162 giorni di Varoufakis e lo scontro con la Troica.
Ah, una lettura appassionante. Senta, invece, a proposito di cose che appassionano me, non è che voglio essere monotematico e spingerla un'altra volta su un territorio che non le appartiene, però l'ha visto come apre il Sole 24 Ore Online? Sì, l'avrà visto che c'ha 12 schermi lì davanti a sé.
No, non l'ho visto.
Glielo dico io? Elon Musk vuole portare la criptovaluta sulla Luna.
Ah, sì, no, l'avevo vista quella, pensavo che ti riferissi a questioni legate al Fondo Monetario Internazionale.
Ma no, abbiamo aperto quello spazio, Marte, e perché vuol portare la criptovaluta sulla, per seppellirla come il gatto e la volpe?
No, vuole, se non mi ricordo male, ho letto che vorrebbe fare una struttura di miner di computer per posizionata sulla Luna.
Vabbè, non ci ho capito niente. Poi un giorno magari
questa valuta la producono i computer, no?
Perché farlo sulla Luna?
Semplicemente credo per risparmiare una...
Perché fa figo, Elon Musk, quindi dove li metti i computer?
No, per l'impatto energetico, da quello che credo, perché i bitcoin sono molto energivori, perché richiedono grandi elaborazioni di calcolo, essendo di fatto degli algoritmi molto complessi di elaborazioni matematiche.
Quindi inquinerebbe la Luna e non potrebbe venire con lei, che invece ci ha detto poco fa che fonderebbe una civiltà basata sulle emissioni zero. Quindi
non vuole inquinare la Luna, essendo notoriamente anche uno dei principali azionisti di una società che si occupa di pannelli fotovoltaici, magari ha in mente una cosa che appunto riduca l'impatto, essendo in una condizione atmosferica più favorevole.
Chiarissimo. Senta, intanto guardiamo al dopo crisi, perché c'è il Fiscal Compact che resta sospeso fino alla fine del 2021, e poi a marzo però si inizia a discutere delle nuove regole.
Sì, praticamente già tra un paio di settimane dovrebbe riprendere la discussione all'Eurogruppo sul Fiscal Compact. Noi forse ce lo siamo un po' dimenticati, ma è uno dei nodi che rischiano di pesare già a partire dal 2022 sui conti pubblici italiani, con l'esplosione del debito. Ci sarà un braccio di ferro che si preannuncia molto pesante, questa volta non solo con l'Italia ovviamente, sulla questione della discussione comunitaria sul ritorno del Fiscal Compact. Valdis Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione, notoriamente un falco, ha proposto proprio all'ultima riunione dell'Eurogruppo che si riprenda appunto la discussione sulla riattivazione delle regole sui conti pubblici previste appunto dal patto di stabilità e crescita, lo ha detto appunto alla riunione. Questa discussione, questa ipotesi di lavoro ha provocato reazioni non particolarmente favorevoli da parte dei ministri delle finanze, in particolare il ministro delle finanze del Portogallo, il paese che in questo momento e fino a giugno avrà la presidenza di turno dell'Unione Europea, ha spiegato che la questione della riattivazione del patto verrà affrontata prima dell'estate, in modo che ci si possa preparare per il prossimo anno, ma che non è all'ordine del giorno immediato, e soprattutto che la nuova norma che dovrebbe prevedere sostanzialmente una accantonamento dal punto di vista dei conti del debito prodotto dal Covid, cioè una sorta di doppia contabilità rispetto al debito pubblico, dovrebbe essere cruciale per capire quale sarà il comportamento poi della Commissione sui conti pubblici dei paesi che sono tutti in forte espansione dal punto di vista debitorio. Per l'Italia alcune previsioni della stessa Commissione sono leggermente più favorevoli del previsto, nel senso che un'analisi che è circolata proprio in settimana evidenzierebbe che grazie ai tassi bassi la sostenibilità del debito italiano ci sarebbe anche a numeri così consistenti come quelli che si prevedono, oltre il 156 fino al 160% del PIL, almeno nei prossimi 10 anni, a patto ovviamente che i tassi di interesse, quindi le azioni condotte in particolare dalla BCE, vengano confermate per un periodo medio-lungo.
Scusi, prof, stavo ridendo, ma non stavo ridendo di lei e nemmeno dei suoi argomenti, ci mancherebbe mai. Ma lei sa che è un rito, una tradizione, che mentre lei parla durante la trasmissione io apro TGcom e mi distraggo. Allora, stavo leggendo.
Ti stai annoiando e quindi
così quel gioco dell'alto e basso che lei ben conosce. Solo che ho aperto TGcom e c'era l'esclusiva: videogiochi, anche i maiali possono diventare grandi gamer, la scoperta degli scienziati. Se vuole commentare, ne ha facoltà.
Non so. Forse diventeranno anche matematici.
Forse. Preferisce commentare Kim Kardashian da sballo, scritte con la pancia, con la panna sulla pancia nuda? Che è molto bella anche quella. Vabbè, niente. Allora, invece, visto che siamo già arrivati alla fine della prima parte del Giorno delle Locuste, si apre come sempre la seconda parte con le scelte musicali del professor Di Stefano, che tendenzialmente va sulla dance 70-80 giù di lì, nel pre. E lei, insieme con la collaborazione di Massimo Rebotti, invece scegliete piccoli classici italiani non trasmessi mai da Radio Popolare dei 70-80. Avete scelto Venditti, no? Questa settimana?
Ah, sì, sì.
Il brano me l'avete detto, cosa volete mettere? Buona domenica, grazie Roma. Mettiamo buona.
Io sono per grazie Roma, ovviamente.
No, grazie Roma anche no, dai, francamente. No, mettiamo buona domenica, che è anche un bel augurio per il weekend, va bene?
Va bene.
Passate in casa ad aspettare, che poi magari poi ti interrogano. Vabbè, la sentiamo dopo.
Ok. Pagina, e proprio non ti puoi soffrire.
sete nello stomaco e in testa voglia di morire, ma non morire di domenica in questo giorno da bucare. Tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica.
Le 9, 4 minuti 51 secondi, comincia così la seconda parte del giorno delle locuste con una buona domenica. Antonello Venditti, scelto dalla professora Andrea Di Stefano, con la collaborazione editoriale e redazionale del collega Massimo Rebotti. E caro professore, possiamo tornare a reimmergersi sull'onda dell'entusiasmo suscitato dal Venditti nei suoi argomenti. Da dove ricominciamo? Mi sono perso nella scaletta.
Beh, dobbiamo parlare un attimo del bilancio della BCE, perché sono numeri importanti per capire che cosa accade.
E certo.
Allora, il bilancio della Banca Centrale Europea evidenzia profitti in calo, questo dovuto soprattutto ai minori proventi dal portafoglio in dollari, 1,64 miliardi di euro, questi profitti ottenuti nel 2020 dalla Banca Centrale Europea contro i 2,37 dell'anno precedenti. Ma quello che è forse più interessante dal punto di vista complessivo è che il portafoglio in pancia in questo momento della Banca Centrale Europea, cioè i titoli pubblici e quelli privati che sono di proprietà della Banca Centrale, sono ormai saliti a 6.979 miliardi, quasi 7.000 miliardi di euro dai 4.600 nel 2019. L'espansione è dovuta ovviamente e soprattutto all'incremento dei rifinanziamenti alle banche a più lungo termine e agli acquisti del cosiddetto piano, il quantitative easing pandemico che è stato lanciato dalla Lagarde all'inizio della fase pandemica. I bond detenuti nell'eurosistema per finalità di politica monetaria sono aumentati di 1.063 miliardi e quindi oggi arrivano a una soglia di 4.000 miliardi di euro. Sono numeri importanti per capire appunto quale potrebbe essere l'impatto di eventuali operazioni di consolidamento, di ristrutturazione o di emissione di bond perpetui, per capire appunto qual è in questo momento il peso della Banca Centrale Europea, che è un peso in forte crescita, ancora distante dai livelli della Federal Reserve e soprattutto della Banca del Giappone, ma appunto numeri molto importanti per capire quale potrà essere l'eventuale discussione che si aprirà nell'arco dei prossimi mesi sul effetto del debito pandemico sui conti dei paesi e della stessa banca centrale.
Ne ha già fatto accenno nella prima parte di trasmissione, non so se vuole tornare ancora sul super bonus per le famiglie che fa parte del varo del nuovo programma degli Stati Uniti a sostegno dell'economia.
Abbiamo già fatto cenno a questo, potremmo dire che c'è grande dibattito e anche qualche sorpresa invece per quanto riguarda il nodo occupazionale italiano, perché ieri il neo ministro l'INPS ha ribadito che i posti di lavoro che sono stati persi per l'effetto pandemico, soprattutto quelli diciamo a termine, perché c'era ovviamente un blocco dei licenziamenti, c'è ancora per fortuna in azione il blocco dei licenziamenti, comunque facciamo i conti con una perdita di 664 mila posti di lavoro. Ieri a sorpresa Giorgetti, nella sua prima uscita diciamo semipubblica, incontrando le delegazioni dei lavoratori della Whirlpool, si è detto sostanzialmente d'accordo in un prolungamento del blocco dei licenziamenti, anche se sembra che andremo verso una misura, un rinvio molto breve, non più di un paio di mesi, del blocco, e limitato alle attività economiche che sono state realmente colpite dalla pandemia, e quindi quei settori, in particolare il turismo e la ristorazione, che sono stati costretti a tenere chiuso per più tempo le loro attività.
Parliamo invece di possibili riforme fiscali, perché si è cominciato a parlarne con il varo del governo Draghi, e anche oggi, lo citavo anche all'interno del Demone del Tardi, si torna a parlare, a proporre il modello fiscale danese, che è un paradosso, lo chiarivo, perché proporre agli italiani il modello fiscale danese è un po' come proporre la bracciola ai vegani, sembra quasi una provocazione, ma parliamone di questo modello danese. È effettivamente una strada, non dico percorribile, ma che si cercherà di indagare ed approfondire?
Allora, è stato stesso Draghi nel suo discorso al Senato, come è noto, a fare riferimento non tanto al modello fiscale danese, perché sul modello fiscale danese credo che sia quasi impercorribile, anche in termini di pressione, che è molto più alta di quella media italiana, la pressione fiscale della Danimarca, avendo un welfare state, nonostante i tagli, che è incomparabile rispetto a quello italiano. Quanto Draghi ha fatto riferimento alla commissione di riforma danese,
cioè
nel febbraio del 2009, lo racconta oggi anche a modo abbastanza preciso Repubblica, il premier danese Rasmussen presentò una ambiziosa riforma fiscale che era il frutto del lavoro di una commissione appositamente costituita, che doveva rivedere i termini, appunto, della pressione, in particolare la riforma ipotizzata, che valeva 30 miliardi di corone, circa l'1% del PIL della Danimarca, aveva portato al taglio di 7 punti e mezzo dell'aliquota marginale, in quel momento in Danimarca al 63%, come se il nostro IRPEF avesse un'aliquota al 63%, venne portata al 55%, e vennero cambiati gli scaglioni di reddito, alzando l'asticella del reddito per l'aliquota più alta di quasi 5.000 euro, e nello stesso tempo anche la no tax area, cioè l'ammontare dei contribuenti che non paga alcuna pressione IRPEF paragonabile alla nostra IRPEF, fu innalzata a circa 7.300 euro. Questa era l'asse principale della riforma. Draghi ha fatto riferimento a queste ipotesi della commissione. Ora c'è grande dibattito in attesa di vedere gli atti che farà il neo ministro del MEF, Daniele Franco. C'è da attendere, appunto, i suoi atti, ma l'impressione è che l'annuncio della commissione sembra quasi un messaggio più che altro a Bruxelles. Come è noto, Bruxelles
perché poi l'approvazione del benedetto recovery da parte di Bruxelles passa anche da lì, dalle riforme su fisco, giustizia e digitalizzazione.
I tre assi, diciamo, delle riforme che sono richieste da Bruxelles: la fiscalità, il tema della giustizia e la digitalizzazione della PA, della pubblica amministrazione. Ora, sulla fiscalità, siccome è impensabile che si possa fare qualcosa in tempi ragionevoli, sembra che la Draghi abbia scelto di ricorrere alla commissione per mettere un po' di tempo necessario per, appunto, affrontare la riforma. Molto dipenderà anche dall'andamento dei conti pubblici, che si prevede possano essere un po' meglio o anche decisamente meglio del previsto in termini di rapporto debito-PIL e di spesa, perché in realtà alcune delle spese che erano state varate dai precedenti governi non sono state effettuate, e quindi comunque sono rimasti delle risorse in cassa per poter fare un intervento fiscale, ma l'impronta di questo intervento fiscale sarà un'impronta difficile, perché per fare la riforma paragonabile a quella, appunto, messa in campo in Danimarca, si rischia di scontentare molti e un governo che ha una maggioranza di questa natura può far fatica a scontentare molti, per esempio mettendo le mani a oltre 200 norme, che sono quelle che in questo momento creano una giungla di deduzioni e di sconti fiscali che sono all'origine dei principali problemi del nostro sistema attuale.
Nel frattempo stavo facendo un lavoro di verifica giornalistica per capire se la notizia degli scienziati che hanno scoperto che i maiali possono diventare grandi gamer fosse davvero un'esclusiva di TG.com oppure fosse patrimonio anche di altre testate, e invece vedo che la notizia ce l'ha anche Focus Junior, l'ha battuta l'agenzia AGI, naturalmente Spazio Games, per cui, come dire, è una notizia di larga circolazione che interessa e piace agli italiani. Torniamo però a parlare di Bitcoin. Ne avevamo fatto accenno con le miniere di Elon Musk direttamente sulla Luna, ma intanto la super bolla sta diventando sempre più super.
Eh sì, perché siamo sopra i $50,000, la soglia conquistata due giorni fa, quando è stato toccato il nuovo massimo assoluto a $52,536. Tra le altre cose, la super bolla Bitcoin non riguarda solo esclusivamente Bitcoin e gli stretti parenti, ma per esempio la borsa delle criptovalute, che è nata nel 2012, Coinbase, che è la terza più grande al mondo per volume di scambi, una delle poche con sede legale negli Stati Uniti. Tre settimane fa la società ha annunciato l'intenzione di quotarsi direttamente sul Nasdaq, nel senso che non emetterà nuove azioni ma si limiterà a offrire titoli già in possesso dei suoi azionisti privati. Alcune azioni di questa Coinbase vengono già scambiate sul private market del Nasdaq a $303 l'una. Questo implicherebbe una valutazione di 77 miliardi di dollari, che è una capitalizzazione superiore a quella della società che controlla il principale mercato mondiale, il mercato finanziario, cioè il New York Stock Exchange. Quindi da questo punto di vista, insomma, questo per dire che la bolla si sta trasferendo su ampi altri settori legati sempre al Bitcoin. Non sappiamo quanto potrà durare complessivamente questa situazione e questo fenomeno di bolla, a cui sicuramente ha contribuito, come dicevi tu, lo stesso Elon Musk, prima annunciando di voler investire 1,5 miliardi di dollari su una delle criptovalute in circolazione, e poi andando a parlare appunto del fatto che la Tesla, che si potrà acquistare direttamente in Tesla le autovetture prodotte, le autovetture elettriche prodotte dalla società di Elon Musk. Il Bitcoin che è stato fatto schizzare è Dogecoin, che appunto dopo l'annuncio di Elon Musk è schizzato del 65% in sole 24 ore, e poi è stato anche questo Dogecoin è stato scelto da molti diciamo influencer americani, e questo dà l'idea appunto della vera e propria febbre che si muove intorno alle criptovalute e che potrebbe poi a un certo punto esplodere, come è già accaduto in passato, lasciando molti feriti sul campo.
Sono le 9:18 minuti ed è arrivato l'attesissimo momento della rubrica Veneto. Oggi mettiamo una sigla un po' diversa rispetto al solito, facciamo una scelta più originale. Le va bene se metto I Veci e Il Boce, che dovrebbe essere, così a occhio, I Vecchi e le Bocce?
Sì, va bene.
È che è una bella
buona introduzione sul tema della vicenda di questa settimana.
No, più che altro è una bella immagine della tradizione, I Vecchi e le Bocce. Non so come sia, proviamola.
Proviamola.
Compassa I Vecchi, compassa I Bocce.
Bella.
Pare che trema, parpinghe roce, e sore si vedrà. Regna sincere e penne nere che non gaeta.
E con questo zumpa zumpa da Mazzurcone, i veci e le boce, la sigla di oggi della rubrica Veneto, come sempre ideata, curata e condotta dal professor Andrea Di Stefano. Prego!
Beh, questa settimana non potevamo non puntare l'attenzione sull'incredibile vicenda dei vaccini e degli intermediari, degli oscuri intermediari che si sarebbero offerti al direttore generale della sanità veneta Flor, che ha esaminato una bellezza di 20 candidature tra gli intermediari che hanno offerto dosi di vaccino, ne avrebbe già individuati due che sarebbero disponibili, secondo Flor, a chiudere i contratti per 27 milioni di dosi dei vaccini Pfizer-BioNTech. Subito dopo l'annuncio, con grandi megafoni di Zaia, che ha chiesto formalmente e pubblicamente l'autorizzazione mai arrivata al governo, al Ministero della Sanità, per andare a chiudere l'eventuale trattativa, è arrivato un comunicato ufficiale ieri della Pfizer stessa che ha dichiarato che i contratti sono solo con i governi e che i vaccini verranno consegnati esclusivamente secondo il canale prescelto dal governo e senza intermediari. Dunque è qualcosa di veramente clamoroso da questo punto di vista, almeno per quanto concerne la vicenda vaccini. Non sappiamo con quali siano questi intermediari, forse ce lo svelerà il NAS, perché ieri i NAS sono piombati alla sede della Regione Veneto per acquisire tutta la documentazione, e quindi probabilmente avremo fra un po' di tempo qualche chiarezza su questa incredibile vicenda di una regione che va a trattare con intermediari più o meno oscuri dosi di vaccino che dovrebbero essere gestiti esclusivamente dagli stati e dai governi, a conferma, come dire, della tentazione secessionista permanente che rimane nello spirito del presidente della regione Zaia, nonostante l'ingresso al governo Draghi e della Lega.
Copassa i veci, copassa i voce, pare che trema, parpinghe roce, e sore si regna sincere, e pelle nere, che no caetà.
Era la rubrica Veneto, e per chiudere però abbiamo ancora un altro argomento in scaletta.
Sì.
Il re della grande distribuzione siciliana, Carmelo Lucchese, tanto ci sarebbe anche il re delle discoteche che sì, frodava il fisco e chiedeva le agevolazioni Covid, pieno di teste coronate oggi, volendo, in scaletta.
Volendo, sì, anche quella è una bella vicenda, il re delle discoteche che è stato arrestato ieri per un'inchiesta della Procura di Milano, che poi in realtà più che re delle discoteche era forse un emissario dell''Ndrangheta al nord, almeno secondo quello che emerge dall'inchiesta che era già stata condotta sulla sua figura un po' di anni fa, perché aveva appunto minacciato e picchiato i funzionari tecnici del governo di Magenta perché ne ostacolavano, comunque non davano risposta per l'apertura della sua discoteca Dubai a Bareggio. Ma la vicenda forse più clamorosa della settimana in termini di infiltrazione mafiosa,
scusi, c'è della Dubai a Bareggio?
Sì, è il nome della discoteca.
Ah, è il nome della discoteca, ok. No, questa immagine di Dubai trapiantata a Bareggio mi ha folgorato. Prego, vada, ne ha facoltà.
Dicevamo appunto dell'inchiesta che è stata condotta, in questo caso stiamo parlando invece della procura di Palermo, della direzione distrettuale antimafia e del servizio della sezione misure di prevenzione del tribunale, che due giorni fa ha disposto il sequestro di una società, Gamac Group SRL, che gestisce 13 supermercati tra Palermo e la provincia con i marchi Conad e Todis. Questi supermercati, che sono formalmente di proprietà appunto di questa holding di Carmelo Lucchese. Secondo le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria sono appunto supermercati di un imprenditore colluso in pieno con la criminalità organizzata, di qui il sequestro di tutti i punti vendita e anche di 61 rapporti bancari, 7 immobili, 5 polizze assicurative e 16 autovetture, tra cui 2 Porsche Macan. Secondo appunto le indagini della magistratura, Lucchese ha operato sotto l'ala protettrice di Cosa Nostra e il re della grande distribuzione non avrebbe pagato il pizzo, non avrebbe avuto bisogno di farlo, perché di fatto la Cosa Nostra sarebbe stato uno dei suoi azionisti di riferimento occulto, e con il denaro di Cosa Nostra sarebbe stato costruito questo mini impero della grande distribuzione nell'area di Palermo.
Caro professore, siamo già arrivati in chiusura di trasmissione e devo tirarle un po' le orecchie, però.
Perché?
E perché mi ha ignorato la richiesta dell'ascoltatrice Donatella, che settimana scorsa diceva: caro professore, mi parli un po' della guerra delle piattaforme di streaming, e invece non me l'ha messa in scaletta.
È vero, non l'ho messa in scaletta perché questa, non ho, così come non l'ho potuto mettere l'interessantissimo, come puoi immaginarti, per me vicenda del blackout texano legato al petrolio che sta facendo schizzare i prezzi del petrolio.
Immagino, Donatella, tanto per capirci, non ha messo nemmeno i noli oggi in scaletta. Però faccio una promessa.
Al petrolio, esatto.
Faccio una promessa, Donatella, che settimana prossima fa tutto un bello specialone.
Non penso solo su questo, anche perché la settimana c'era la prima notizia dello scontro con Facebook, no? Che non vuole ottemperare agli ordini dell'Australia, quindi ci sarà molto da dire sia su questo sia sulla guerra delle piattaforme dello streaming.
E allora, con questa promessa del professor Di Stefano, che è imperativo morale e non solo, come dire, parola gettata al vento, noi andiamo a chiudere questa puntata del giorno delle locuste. Sono le 9:26. Buona giornata ascoltatori, buon weekend a tutti e un saluto, un carissimo saluto al professor Di Stefano.
Buon weekend a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.